22 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte delle 20 e seguiamo ancora gli sviluppi della crisi iraniana che vanno avanti secondo per secondo. E dico secondo per secondo perché stanno uscendo adesso proprio delle agenzie che riportano le parole della presidenza degli Stati Uniti. Dalla Casa Bianca, la portavoce di Trump ha appena tenuto e sta ancora tenendo una conferenza stampa, perché naturalmente tutta l'attenzione è su che cosa faranno gli Stati Uniti, se entreranno nella guerra con il bombardamento, la famosa bomba antibunker che potrebbe distruggere il sito nucleare di Fordow in Iran, o addirittura, insomma, in giornata si è parlato anche di azione di uomini, di commandos, non solo statunitensi ma ad esempio anche britannici. Mentre per tutto il giorno sono continuati i bombardamenti israeliani in Iran, e questa mattina quel lancio di missili che da parte iraniana che ha bucato in parte le difese antimissili iraniane ha colpito tra le altre cose un ospedale a Beersheba. A Ginevra domani è previsto un incontro tra delegazioni iraniana e delegazioni europee, e poco fa vi dicevo la portavoce della Casa Bianca, Lewitt, ha detto che per Trump è possibile ancora negoziare con l'Iran. Ha aggiunto Lewitt, dato che ci sono concrete possibilità che si svolgano o meno negoziati con l'Iran nel prossimo futuro, Trump prenderà la decisione se procedere o meno entro le prossime 2 settimane. Anzi, questo è un virgolettato proprio di Trump che è stato riportato: prenderò la mia decisione se procedere o meno entro le prossime 2 settimane. Con noi adesso c'è Nima Baeli, analista geopolitico. Buonasera Baeli, grazie per essere con noi.
Buonasera a voi.
Allora, queste parole di Trump: una decisione che potrà essere presa entro le prossime 2 settimane. Che cosa fanno? Spostano ancora più in là la deadline in attesa della possibilità che ci sia una trattativa sul nucleare con l'Iran. Ma questa trattativa è possibile? Cioè, da parte iraniana c'è la disponibilità a sedersi di nuovo a quel tavolo di trattativa?
Da parte iraniana le condizioni sono le solite, ovvero il diritto all'arricchimento del nucleare al 3,67% e la revoca delle sanzioni. Ovviamente, oltre a queste due condizioni, c'è anche la condizione che l'attacco di Israele venga fermato. Non penso che, alla luce di quello che è successo dalla notte fra giovedì e venerdì, le condizioni iraniane siano minori di questo. Più volte lo stesso Khamenei, come anche il ministero degli affari esteri e il ministro degli affari esteri Araghchi, che domani incontrerà le controparti europee, hanno ribadito che questo attacco non ha fatto nient'altro che far saltare qualsiasi forma di fiducia che gli iraniani avevano nelle controparti occidentali, in primis quelle statunitensi.
Questo vuol dire che se non si ferma l'attacco israeliano non c'è nessuna trattativa per Teheran?
Gli iraniani stanno in una maniera molto intelligente centellinando i loro missili, utilizzando una strategia di droni per indebolire il sistema difensivo israeliano e poi colpire con missili più evoluti. E si è visto per esempio nel caso degli ultimi giorni come siano state colpite per esempio oggi la borsa di Tel Aviv, come 2 centri, il comando generale appunto dell'intelligence israeliana e un altro centro importante dell'intelligence delle forze armate israeliane. Per cui l'idea di base da parte iraniana è portare avanti una strategia di logoramento delle controparti israeliane al fine di arrivare a un negoziato, ma un negoziato che non sia la resa incondizionata che Trump ha chiesto nei confronti degli iraniani, un qualcosa che lo stesso Khamenei ha ribadito, ovvero che chiunque conosca un minimo la mentalità iraniana sa che l'Iran non negozia con le spalle al muro, e verosimilmente la richiesta, il tentativo iraniano sarà di cercare di modificare questa condizione.
Questo vuol dire che i soggetti da convincere sono due: bisogna convincere Netanyahu a smettere, a sospendere i bombardamenti, bisogna convincere Trump a un passo indietro rispetto a quella richiesta di resa incondizionata che ha fatto un paio di giorni fa.
Sì, diciamo che gli iraniani partono da un assunto che fin tanto che non entreranno in gioco la potenza, diciamo, strabordante statunitense nell'equazione, potrebbe anche funzionare. Gli iraniani reputano che allo stato attuale i loro missili riusciranno nel giro di 15-20 giorni a superare le difese aeree israeliane. Già oggi, già negli ultimi giorni, noi vediamo come il ratio di abbattimento dei missili dal 90% sia sceso al 65%, dati ufficiali israeliani. E quindi l'idea di base è riuscire a resistere, e una resistenza iraniana non è nient'altro che paradossalmente una sconfitta israeliana in un'ottica iraniana. E quindi in questa prospettiva loro vorrebbero arrivare al tavolo negoziale, anche alla luce dell'idea che, per esempio, qualora venisse usato anche il bunker booster di cui abbiamo parlato in questi giorni, non sarebbe automatica la riuscita, perché allo stato attuale la centrale di Fordo è circa 90 metri sottoterra con un cemento armato intelligente che ha una resistenza alla compressione 8 volte rispetto al cemento armato normale, e i bunker buster americani nella migliore delle ipotesi riescono a bucare fino a 60 metri. Per cui gli statunitensi dovrebbero essere in grado di fare 2 o 3 attacchi esatti per bucare sullo stesso punto, cosa non così semplice. E quindi si sta al momento cercando di portare a una negoziazione, ognuno giocandosi le sue carte. È ovvio che c'è un'asimmetria anche di alleanze da parte israeliana rispetto a quella iraniana. Israele, notizia di oggi, già sono arrivati vari aerei che stanno rifornendo la penuria, per esempio, di sistemi antiaerei. Mentre gli iraniani, al momento, a parte le dichiarazioni ufficiali della Cina o della Russia, non hanno al momento sostenuto nessun supporto pratico.
Ma lei, Bailey, quindi ritiene che a fronte di queste condizioni che pone Teheran, che sono condizioni, noi possiamo immaginare che Israele vada avanti a bombardare, anche possiamo immaginare che per Trump sia difficile rimangiarsi una parola come quella richiesta di resa assoluta, non ci siano altri margini?
In realtà Trump 2 settimane fa, tramite Witkoff, aveva permesso agli iraniani l'arricchimento in loco tramite una sorta di consorzio regionale con i sauditi e gli emiratini. Per cui Trump ci ha abituato in questo periodo a dire tutto il contrario di tutto. E da parte iraniana invece, alla luce anche di questo attacco così importante, che ha per certi versi tirato anche il report dell'AIEA, dichiarazione di Rafael Grossi di questi giorni, la leadership iraniana non può, pena dimostrarsi debole all'interno del paese, accettare un'ipotesi di resa incondizionata. Paradossalmente, il rischio, qualora la cosa andasse avanti, come dicevo, senza l'intervento degli Stati Uniti, e che prendano piede le fazioni, quelle più oltranziste all'interno dell'Iran. Un altro elemento che è interessante da analizzare è anche il tentativo di creare un malcontento interno al paese, al momento non è riuscito. Normalmente, data la forte spirito di nazionalismo iraniano, a fronte di un nemico esterno che ti bombarda, si crea un'idea di raccoglimento anche nei confronti di un sistema politico che per la maggioranza degli iraniani non è apprezzato. E quindi anche quell'opzione di regime change al momento non sembra così, così fattibile. Quella potenzialmente potrebbe essere l'unica opzione, ma al momento non sembra che abbia particolari percentuali di riuscita.
Grazie, grazie Rimo Baeli per essere stato con noi, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Ci diceva Nima Baeli, Trump ci ha abituato alle sorprese, un po' è vero. Certo che tornare indietro da una situazione del genere è un po' complicato. Buonasera Martino Mazzonis.
Buonasera, buonasera.
Però è vero che se mettiamo insieme quello che è successo nelle ultime ore, si è passati da un'ipotesi di attacco americano nel fine settimana, nelle prossime ore, a queste dichiarazioni di Trump tramite la sua portavoce alla Casa Bianca, che ha parlato di una decisione che prenderà entro le prossime 2 settimane, e adesso ancora la Casa Bianca fa sapere che le trattative, il negoziato secondo Trump per l'Iran è ancora possibile. Stiamo parlando di pose, stiamo parlando di strategie di guerra psicologica o di qualcosa di più concreto?
Ma come al solito è difficile da dire, non direi di pose in senso stretto. Ci sono due aspetti. C'è un primo aspetto che riguarda la personalità di Trump in generale, no? Proprio ieri leggevo una frase di John Bolton, che era l'ex consigliere per la sicurezza nazionale, col quale Trump ha rotto. John Bolton ha scritto un libro durissimo contro di lui, in cui dice: nelle crisi internazionali Trump ascolta quello che gli dice le parole magiche. Le parole magiche sono quelle che lo convincono, non necessariamente quelle che più giuste, no? E però lo convincono fino a quando qualcuno non gli dica altre parole magiche. Cioè è possibile, come dire, che Trump in generale abbia un atteggiamento ondivago, perché non è convinto e non sa bene che cosa fare. Questo così, se vogliamo parlare di personalità. Se invece vogliamo parlare delle cose più pesanti, sappiamo bene che Trump, una delle cose di cui non è convinto, è di utilizzare la famosa bomba, l'ordigno che riuscirebbe a colpire la centrale determinante per il programma nucleare iraniano. La sua paura è che la bomba non funzioni come dovrebbe, di conseguenza che ci si metta dentro a un'avventura bellica senza però riuscire a ottenere il risultato finale, che per lui è quello, e a differenza di Israele, direi che ormai lo dice abbastanza esplicitamente, è quello del programma nucleare e non del cambio di regime, no? Cioè giustifica l'intervento, l'eventuale intervento con il cambio di regime. Poi c'è l'atteggiamento da parte di Teheran, che anch'esso è cambiato, e anch'esso è una volta posa, no? Una volta un passo indietro, eccetera. Che però è spesso stato disponibile in fondo. Ci sono vari segnali, io non so dire, naturalmente non sono un grande esperto di Iran e soprattutto non sono lì, diciamo, però ci sono vari segnali possibili per cui o anche a Teheran, come dire, si hanno dei punti di vista diversi, questo è quasi certo, però insomma magari c'è una frattura, c'è chi va certo a vedere le carte e chi no, eccetera eccetera. Nelle settimane passate, durante l'apertura dei colloqui, diciamo, con gli americani, c'erano state una serie di ipotesi, e una di queste si ventila di nuovo, e cioè quella di creare una coalizione di paesi che arricchiscono l'uranio per l'Iran, no? Per il suo programma nucleare civile. Cioè, sì, come dire, non gli si dota e di conseguenza si controlla quanto ne ha, e di conseguenza si capisce, come dire, si controlla che non possa arrivare ad averne abbastanza per avere la bomba. E questa è un'ipotesi che sembra essere di nuovo sul tavolo. Insomma, diciamo che come sempre in queste crisi internazionali così difficili e complicate, con figure così difficili e complicate che sono Trump, ma anche il regime iraniano, diciamo, è molto difficile individuare, capire esattamente cosa stia succedendo.
Certo, senti Martino, la questione però prima o poi dovrà venire a maturazione. Domani c'è a Ginevra un incontro tra delegazioni europee, Francia, Germania e Regno Unito, con una delegazione iraniana, e oggi ci sono stati contatti tra l'amministrazione statunitense e il Ministero degli Esteri iraniano. Qual è il momento in cui una decisione comunque dovrà essere presa dal punto di vista statunitense?
Beh, lì si tratta di capire se domani l'Europa, che finalmente ha mosso, diciamo, sono gli europei, ma sono quei paesi che avevano negoziato l'accordo di Obama sul piano nucleare, no? Sono quei tre paesi lì. Poi lì all'epoca c'era anche la Russia, naturalmente, che si faceva garante con Teheran, no? L'alleato di Teheran. Se lì si spunta qualcosa, sarà interessante capire come reagiranno gli Stati Uniti, che sono tutto sommato interessanti, perché a Trump, in fondo, come dire, non, a meno di una grande vittoria fantastica, meravigliosa, perfetta, senza nessuna ripercussione, eccetera, eccetera, l'idea di infilarsi in questa cosa probabilmente non piace anche per delle ragioni interne. Per cui quello è un passaggio, a mio modo di vedere, cruciale, con il seguente problema: Trump ha chiesto all'Iran come condizione quella di rinunciare al programma nucleare civile, all'idea dell'arricchimento, che invece è una cosa di grande orgoglio per il paese e per il regime, no? L'idea che si fa il proprio nucleare, non la propria bomba, il proprio nucleare civile, e ci ha investito un sacco di risorse anche. Allora, questa è una cosa che è molto improbabile, che, alla quale Teheran accetti una condizione simile. Si tratta di capire se qualcuno è in grado di convincere Trump che un altro piano, che certo, eviti e garantisca che non si faccia la bomba, ma che garantisca all'Iran di farsi il proprio nucleare civile, convince abbastanza Trump, oppure se invece Netanyahu, che oggi ha fatto una conferenza stampa dall'ospedale colpito, tutta vezzeggiativa nei confronti del presidente, di quanto è suo amico, di quanto gli è sempre al suo fianco e di quanto gli Stati Uniti stanno facendo perché stanno difendendo, cioè contribuendo alla difesa dai missili di Teheran su Israele, se invece non riesca a convincerlo Netanyahu che è meglio tentare il regime change.
Guarda, adesso esce un'altra dichiarazione dalla Casa Bianca, vedi che siamo, quando dicevo, in una fase in cui davvero sembra che esca tutto il suo contrario dalla bocca di Trump. Adesso questa dichiarazione della Casa Bianca dice: l'Iran può produrre l'atomica in 2 settimane, e così non si dà ascolto neanche alla CIA, che ieri parlava di una prospettiva di 3 anni per raggiungere l'obiettivo dell'arricchimento dell'uranio. Però poi uno legge una dichiarazione come questa: l'Iran può produrre l'atomica in 2 settimane, e pensa è il prodromo dell'attacco militare.
Sì, può darsi che sia così, è molto, davvero, veramente, insomma, si tratta di capire. Adesso io non ho visto questa dichiarazione, non riesco.
L'hai vista perché sei al telefono con noi ed è appena arrivata.
Se sta rispondendo la portavoce della Casa Bianca, che è una che si lascia andare a dire qualsiasi cosa e può anche fare errori, diciamo così, no? Di comunicazione o confondere una cosa con l'altra, no? Le 2 settimane, insomma, bisogna andarci piano. Io non credo che decideranno a ore, posso dire una sciocchezza naturalmente perché non c'ho la palla di vetro, ma non credo che decideranno a ore, che si prendono qualche giorno per capire che cosa succede con l'Europa domani, con i 3 stati europei domani, e che cosa succede anche, perché di nuovo si è detto che Trump è disponibile a mandare J.D. Vance o mandare il suo inviato speciale Witkoff. Secondo me Witkoff è uno che vuole l'accordo, diciamo così, mi dà quest'idea, è uno molto MAGA, e la parte più MAGA del Partito Repubblicano è contraria, assolutamente contraria ad andare, no? Ieri c'era un'intervista che circolava di Tucker Carlson, che è un ex host, un ex conduttore di Fox News, che massacrava il senatore Ted Cruz dicendo: tu non capisci niente di Iran, e lo incalzava, eccetera. Poi c'è stato Steve Bannon, che più o meno ha detto la stessa cosa, dicendo anche: se andiamo in Iran si spacca il movimento pro-Trump.
Si è presentato, no? Alla Casa Bianca oggi pomeriggio.
C'è anche Bannon, questo aspetto qua, ecco, per cui lui si è presentato e probabilmente, come dire, gli ha detto le parole magiche di cui parlavo all'inizio, e quindi abbiamo avuto queste 2 settimane.
Questo è la procrastinazione. Martino, grazie, ti devo lasciare, una buona serata,
grazie,
un buon lavoro.
Grazie
a te.
Ciao.
Martino Mazzonis. abbiamo salutato perché vorrei andare in Israele con Manuela Zvidi. Buonasera Manuela.
Buonasera a lei.
Questa mattina abbiamo visto tutti al risveglio queste immagini drammatiche dell'ospedale a Beersheba colpito. E sì. Insomma, il tasso di la capacità israeliana con le difese antimissile di fermare i lanci dall'Iran si va un po' riducendo, questo cresce, fa crescere l'ansia, la paura, la preoccupazione, immagino.
Beh, non credo che sia diminuita, è che sono tanti questi missili, ne vengono mandati talmente tanti che basta sballarne uno e vedete cosa succede. Quindi cosa succede? È difficile a dire, si vive nell'incertezza, ci si muove il meno possibile, si cerca di lavorare da casa, i bambini non vanno a scuola, no, è difficile, è dura, bisogna essere sempre vicini a un luogo in cui potersi rifugiare. Nel caso dell'ospedale di cui si parlava, per esempio, non è morto nessuno nell'ospedale perché tutti si erano rifugiati nei luoghi speciali che ci sono un po' ovunque, dove tu puoi entrare, specialmente in luoghi pubblici, puoi entrare ed essere protetto. Quindi questo è quello che si fa. Se sei a casa, lo fai vicino a casa o a casa. Se sei in un ente pubblico, cerchi il posto in cui rifugiarti in caso arrivi l'avviso di un missile, che di solito arriva anche con un po' di anticipo.
Abbiamo raccontato nei giorni scorsi una opinione pubblica israeliana molto schierata dalla parte di questo attacco all'Iran, ma gli ultimi avvenimenti, come quello di oggi, ad esempio, fanno modificare qualche cosa nell'atteggiamento dell'opinione pubblica? Si comincia a creare un'area di dissenso?
C'è un'area di dissenso, secondo me sale, soprattutto perché, come credo di aver sempre detto, anche scritto, qui si vede il comportamento del governo, non è mica cambiato il governo dal giorno in cui è iniziata questa guerra, è lo stesso governo, sempre quello, con le stesse persone. Faccio un esempio, gli Haredim, cioè gli ultrareligiosi, i cui figli non vanno militari, vogliono adesso anche la legge, una legge che gli permetta di non farlo, che sia per legge, possano rimanere a casa. Ebbene, questo in un momento in cui c'è la guerra, in cui ci sono dei soldati a Gaza, che non sono i loro figli, ma i figli degli altri, dei laici, dei liberali, della gente anche di sinistra, fanno il militare comunque per legge, mentre gli altri non lo fanno. Questo rimane sempre con una macchia su questo governo, a parte che immagino avete sentito anche voi le dichiarazioni del ministro della difesa, che oltretutto veramente ridicole, cioè lui ha detto che arriveremo al capo massimo degli Ayatollah e non deve esistere un essere del genere, mentre l'esercito stesso ha detto che non c'è nessuna intenzione di questo genere, e Netanyahu stesso ha cercato di bloccare un po' la sensazione che questa fosse la direzione in cui si andava, ha detto no, noi non pensiamo di fare questo.
Anche se oggi, quindi, Netanyahu ha detto che in una situazione del genere tutte le opzioni sono aperte, non ha detto no all'uccisione di Khamenei.
No, ma infatti, ma è un governo che non funzionava prima, non funziona adesso. È un governo di netti, incapaci, fascisti, estremisti di ogni genere, quindi continuano ad esserlo e continuano a fare danni. Detto questo, c'è anche da dire che siamo tutti abbastanza sbalorditi davanti alla capacità che ha rivelato di avere l'aviazione israeliana o il Mossad israeliano, cioè nessuno, lo sapevamo che si preparavano da anni a Norum a un attacco del genere, però abbiamo visto che ha funzionato in modo straordinario, di questo siamo, ce ne siamo accorti tutti, ma la vera domanda è, ok, avete iniziato una guerra, quando volete finirla? Questo non sono solo io a chiedermelo, se lo chiedono in molti nel paese. Avete iniziato una guerra a Gaza, siete andati avanti troppo a lungo, avete fatto dei danni troppo alti, siete stati condannati dal mondo intero. Ma perché continuarlo mentre ne è iniziata un'altra? Anche questo è stato detto. E molti anche dicono, che, e lo dico anch'io, che il momento in cui ho scelto per far iniziare questa guerra era il momento più adatto a Netanyahu, che si trovava nel pieno di un processo, nel pieno di problemi col governo, nel pieno di 100.000 problemi diversi, che nel momento in cui la guerra è iniziata si è tutto fermato.
Grazie Emanuele Azzini, grazie, una buona serata, per quanto possibile.
Buona serata. Grazie, più calmo possibile, assolutamente.
Grazie. E 20:28 minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con noi è domani come sempre attorno alle 20. Adesso rimanete con noi, con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.